Schisaro Mauro.
Presente.
De Martin Vives.
Presente.
D'Andrea Gianvini.
Presente.
Darin Bettina Eugenio. Caligaro Silvia.
Assente. Assente giustificata.
Caligaro Franco.
Presente.
Dalla Tor Mario. Darin Polenton Silva.
Presente.
Frescura Luca.
Presente.
Bareca Giuseppe.
Presente.
E Darin Saragona Fiorenzo.
Presente.
Ecco, il primo argomento è l'approvazione dei verbali della seduta precedente. La seduta precedente era quella di insediamento, cioè sono state approvate le seguenti delibere: la convalida degli eletti, la commissione elettorale comunale, la commissione dei giudici popolari, i rappresentanti comunali in seno alla magnifica comunità di Cadore e in seno all'Unione Montana Centro Cadore.
Avrei tre domande io qua da porre al sindaco prima di cominciare. Magari posso dare solo cose che magari può rispondere anche durante o dopo, quando ritiene, quando ritiene opportuno. Le domande sono: uno, se riguarda la prima notizia che lei ha dato dopo l'elezione, che riguarda l'apertura alla minoranza, se ci può spiegare un po' in cosa consiste.
Allora, chiediamo subito una cosa: questi sono argomenti che abbiamo trattato la volta scorsa, quindi oggi facciamo un'eccezione, però in linea di massima si rispetta l'ordine del giorno. L'apertura alla minoranza significa che mi auguro che ci sia collaborazione, cioè che non ci sia un'opposizione a prioristica, ma che comunque si possano sviluppare dei temi, visto che in ogni caso i programmi avevano dei punti in comune, quindi le modalità possiamo trovarle. Le proposte sono sempre ben accette, e quindi mi auguro questo.
A quanto mi riguarda, la prima seduta noi avevamo mandato una lettera,
sì,
indicando il motivo, ma durante il Consiglio Comunale io non l'ho ascoltato io questo discorso, che noi avevamo mandato una lettera, a me risulta solamente l'assenza e nessuno...
Abbiamo fatto un minuto di silenzio per quella cosa, risulta l'assenza giustificata.
No, ho capito io, ma noi, cioè, non è stato detto che l'assenza era... giustificata, quindi
è venuto in silenzio, non a fare mica.
No, comunque nel verbale è scritto che è giustificata,
sì,
l'abbiamo scritto.
La giustificazione ci vorrebbe il minimo.
Prego?
La giustificazione era il minimo che fosse dovuto nella circostanza.
C'è stata.
Dopodiché non avete fatto nessun cenno, non sembrava che la minoranza si fosse assentata così, perché quel giorno non gli andava di essere presente.
Ma non è stato detto, non è stato detto questo, è stata data la giustificazione dell'assenza.
Non è stato detto niente.
Non è stato detto nulla. Quindi è stata data la giustificazione dell'assenza, come non è stato detto niente per l'assenza giustificata di un altro consigliere oggi. Quindi non vedo il motivo per cui dobbiamo.
No, c'era un motivo che interessava l'intera comunità e forse meritava.
Sì, io ribadisco una cosa: è vero che interessava l'intera comunità, però ci sono anche degli obblighi istituzionali a cui abbiamo assolto. Quindi, beh, il fatto che non abbiamo...
Vediamo se li avete assolti,
va bene,
proprio come era dovuto. Adesso...
Sì, dovrei fare una dichiarazione di voto io, sindaco.
Prego, prego. Ripeto però, fermatevi un attimo per cortesia. Questa è l'approvazione del verbale, sì, non una discussione,
infatti,
del...
Infatti, mi lascio parlare, sindaco?
Prego, assolutamente sì.
Oppure no. Cioè, riprendiamo già con i metodi dello scorso mandato. Allora, voglio sollevare un motivo di diritto. Il punto 7 del precedente ordine del giorno, a parte lo sgarbo istituzionale del votare i membri della minoranza negli organi comunali quando questi sono assenti, quindi lo dico subito, non accetteremo le nomine. Sindaco, richiami per favore la consigliera Nives De Martino, comportamento congruo al suo ruolo e non a fare gestaggi.
Per cortesia, finisci l'intervento. Andiamo,
no,
avanti.
No, presidente del Consiglio Comunale, chiedo il fatto personale, non posso essere preso a gestaggi dalla consigliera Nives De Martino, quindi quando si ricompone riprendo.
Sono composta.
Si ricomposta Nives?
Sì.
Bene.
Anche prima.
Ottimo. L'articolo 7 dello Statuto dell'Unione Montana prevede espressamente che a rappresentare il comune sia il sindaco con due consiglieri, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Io non so se si è consigliato con il segretario comunale, del quale mi piacerebbe sapere l'interpretazione che dà questa norma, ma se uno deve essere rappresentante dell'opposizione non può essere nominato dalla maggioranza. Quindi noi voteremo contrari ai verbali perché non sono corretti dal punto di vista.
Mi dispiace, ma non si è ancora capito quella che è l'approvazione ai verbali. Questo momento qui serve solo a dire: i verbali rispecchiano quello che è successo in consiglio, sì, no, non tirare fuori motivi di diritto, motivi di etica.
Segretario comunale, questo è un motivo di diritto, segretario, vuole dire ai cittadini.
Bene,
quando,
allora
quando
se lei ritiene,
mi lasciano dire però, se no.
Adesso però rispondo, perché allora ognuno ha libertà di voto, il voto è libero, è segreto, e quindi lei non può contestare il voto che hanno dato i consiglieri di maggioranza. Ma quindi non c'è nessuna lesione di diritto e niente. Se ritiene che ci siano le lesioni, faccia quello che deve fare. Per quanto mi riguarda, io sono 100% sicuro che non c'è nessuna lesione. Le era stato detto quella sera lì che c'erano degli adempimenti urgenti che non potevano essere rimandati.
Ma erano urgenti, tanto
posso finire sì, però sì, sì, pur rispettando la maggioranza, il lutto e pur queste cose qui, se volevate incidere sulla seduta del consiglio con le elezioni di chi volevate, dovevate essere presenti. Chi è stato qui aveva diritto di votare come voleva, punto.
Quindi, segretario, tocca una curiosità.
Sì, ma certamente, certamente.
Posso finire, però, se no è impossibile. Segretario, la prossima volta, se vuole parlare così tanto, si candida in consiglio comunale, parla, perché non è possibile che io venga continuamente interrotto da lei. Non sono riuscito a finire la mia dichiarazione.
No,
di voto.
Guardi, semplicemente ho dovuto rispondere ad un'insinuazione che la votazione non era legittima. Non sono entrato nel merito di altre cose, l'ho detto che la votazione è perfettamente legittima e che la maggioranza vota come vuole, come voi votate come volete.
Fatto,
su questo io non entro nel merito, da qui a dire che non è legittimo un'altra cosa.
Comunque, segretario, io non accetto lezioni di diritto da lei, sono libero di dire quello che penso, per me la delibera sempre.
Guardi, io ho un ruolo e ruolo lo devo coprire qui, quindi io quando sento dire che ci sono delle cose illegittime devo intervenire, perché non... non condivido per niente quello che sta avvenendo.
L'ingegnere ha detto che c'è lo sgarbo, è proprio quello che c'era.
Allora, lo sgarbo,
i 60 giorni per poter.
Lo sgarbo è un'altra cosa. Il consigliere Luca Frescura non ha parlato di sgarbo, ha parlato che secondo lui in tema di diritto non sono legittime.
Ma l'interpretazione dello statuto,
allora l'urgenza
c'era l'urgenza.
E comunque non abbiamo ancora dopo 5 anni capito cosa serve questo momento. Serve a dire: i verbali rispecchiano quello che è stato detto, sì o no? Se lei ritiene in punto di diritto che ci siano delle illegittimità, vale fa valere agli organi competenti. Io non ritengo ci sia alcuna illegittimità.
Voglio bene al sindaco Cesaro per andare davanti agli organi competenti.
Sì, non è una questione di voler bene, scusate, intervengo io. Allora, ritenete che sia illegittimo? Avete tutti i diritti di fare quello che ritenete opportuno. Ritenete che sia uno sgarbo? Impressione vostra. Certo. Avete comunque la facoltà di non votare, di opporvi, di fare. Quindi questa mi pare una polemica che fa perdere tempo, sinceramente. No, giusta la precisazione, per l'amor di Dio. Avete tutti i diritti di fare quello che ritenete opportuno.
No, ma se non interveniva il segretario comunale era già conclusa, è la mia dichiarazione di voto. Per me l'interpretazione dello statuto è chiara, prevede espressamente che a rappresentare il comune sia il sindaco con due consiglieri, uno dei quali in rappresentanza delle opposizioni. Per il segretario comunale l'interpretazione di questa norma è che i rappresentanti delle opposizioni possono essere votati dalla maggioranza. Io ho un'interpretazione di forma, segretario.
Guardi, molto semplicemente le faccio un esempio. Allora, se lei ritiene illegittima la norma, vuol dire che basterebbe che voi non veniste mai e bloccate l'Unione Montana Centro Calore. Capite che questa è l'interpretazione che porta a una paralisi degli enti, cioè sarebbe fin troppo facile. Voi non venite a Consiglio Comunale, vota la maggioranza e ha votato anche uno di voi perché è libera di votare, come ripeto per la terza volta, come vuole. Se fosse corretta la sua interpretazione, allora vuol dire che basterebbe che voi tre vi non venite quando ci sono quelle votazioni lì e bloccate l'Unione Montana Centro Calore e bloccate la magnifica comunità.
Ma per fortuna,
no, devo finire. Per fortuna gli enti, gli organi vanno avanti indipendentemente da posizioni di questo tipo dei singoli. Questo è il discorso.
Beh, però io credo, Sindaco, se vogliamo parlare di collaborazione, che sì, il giudizio del segretario sull'opposizione sia inaccettabile.
Assolutamente no, ha detto delle cose oggettive, oggettive. Se non le volete vedere oggettive, mi dispiace, ma vi ho detto che se la tua interpretazione fosse corretta, vuol dire, e non ho detto avete fatto bene a non venire, non avete fatto bene, non mi sono espresso in questo termine, ma è registrato e per fortuna si sente. Ho detto che se la tua interpretazione fosse corretta, cioè che se il rappresentante non è votato da uno, anche perché anche se siete qua voi, non è che si sa chi ha votato chi, cioè i voti sono segreti, forse non abbiamo ancora capito questo, che se siete qua anche voi, io non è che chiedo a Luca Frescura, hai votato uno della minoranza, non c'è nessuno in questo vincolo qui, quindi è una cosa che non ha fondamento e ti dico, sarebbe anche fin troppo semplice, no? Blocchiamo l'Unione Montana perché i tre consiglieri di minoranza del comune di Vigo di Calore non vogliono votare il loro.
Ma noi lo diciamo qua, ripetiamo la votazione, così togliamo il dubbio.
Assolutamente no.
Deve dire il sindaco se si ripete la votazione.
Assolutamente no. Luca, scusami, adesso se permetti decido io cosa dire. Primo. Secondo, hai detto giustamente, è un'interpretazione. Quindi non è la norma, è una tua interpretazione, che può essere corretta o no. Ripeto, pensate di avere ragione, avete tutti gli organi istituzionali a vostra disposizione per esprimere le vostre opinioni. Ora, io non mi intendo di diritto, faccio un'altra cosa, però a rigor di norma, in una votazione segreta, potrei averti votato io? Anche con voi presenti o no?
Ma se eravamo assenti, no, come è possibile?
Se eravate assenti, allora
non c'è nessun vincolo che la maggioranza voti qualcuno della maggioranza e che la minoranza voti qualcuno della minoranza.
Cioè, l'espressione deve essere un consigliere di maggioranza
anche
o di minoranza,
perché,
non c'è scritto da chi deve
essere. Torno a ripetere, se eravate tutti presenti, io non è che venivo, controllavo i voti e dicevo questo l'hai votato tu, quello della minoranza l'ha votato l'altro, perché il voto è segreto, torno a ripetere, quindi quello che stai dicendo mi dispiace dovertelo dire, ma non ha alcun fondamento.
Posso fare una domanda?
E questo non è un'opinione personale, è un'interpretazione di quelle che sono le norme, che sono
una sentenza
che sono titolato a farlo,
e perché ho questo ruolo. Io non sono titolato da docente di diritto.
Io non ho detto che tu non sei titolato, ho detto la mia opinione e sono libero di dirla, e la dirò per tutta l'amministrazione in materia di diritto, anche se non ti piace.
Ma io non dico che la sua è sbagliata.
Una domanda, ma nella prima seduta è obbligatorio fare le nomine?
Certamente.
No, mi pare sia uno statuto che parla chiaro, che se qualcuno lo legge lo sta facendo.
Voilà. Mi dispiace dovertelo dire. Se non le facciamo, sia l'Unione bastava Montana e la magnifica.
Volevo dire che bastava rinviare alla volta successiva.
Non entro nel merito,
segretario.
Vi dico, tutti i consigli comunali che ci sono intorno fanno le nomine. Forse era più comodo se tutti erano presenti, quindi non c'erano.
Non è competenza sua entrare nelle scelte
personali,
soprattutto davanti a un grave lutto su queste cose qui.
Assolutamente,
e dimostra la sua insensibilità istituzionale, segretario. Comunque, le rammento l'articolo 13 dello statuto del comune di Vigo: la prima seduta del consiglio comunale dopo le elezioni è convocata dal sindaco nei termini di legge e deve svolgersi entro 10 giorni dalla diramazione dell'avviso di convocazione, salvo diversi termini di legge. Essa è preceduta dal sindaco. Nel corso della seduta di insediamento il consiglio procederà ai seguenti adempimenti:
alla convalida degli eletti, al giuramento del sindaco, alla comunicazione da parte del sindaco delle nomine concernenti le cariche di vice sindaco e degli assessori, all'illustrazione degli indirizzi generali del governo. Non c'è
sì,
una norma.
Va bene, allora ti leggi lo statuto dell'Unione Montana della magnifica comunità Centro Cadore e il tuo, il testo unico degli eletti locali, e vedi che quando gli organi non hanno i membri per funzionare, parliamo del Consiglio dell'Unione Montana Centro Cadore e del Consiglio della Magnifica, dobbiamo sostituirli. Questo è il discorso. Siccome gli organi erano decaduti per effetto delle elezioni al Comune di Vigo, dovevamo sostituirli. Però posso anche dirti questo: ti guardi tutti i primi consigli comunali di tutti i comuni che qua hai intorno e vedi cosa fanno. Non è che l'argomento il sindaco l'ha messo per fare un piacere a qualcuno o un dispetto a un altro, è un argomento standard da prima seduta del consiglio comunale.
Allora non dica che è previsto dallo statuto, però visto che mi fa
ma io non ho mai detto che è previsto
dallo statuto. No, l'ha detto poco fa.
Ma io non ho mai detto. No, non ho mai detto questo. Allora, il Comune di Vigo è un organo regolato non solo dallo statuto, anzi in piccolissima parte dallo statuto del Comune di Vigo, in larghissima parte da norme nazionali, e poi ha degli adempimenti che sono frutto anche di norme di altri organi, e parlo dell'Unione Montana Centro Cadore e della Magnifica Comunità. Fine, perché sennò...
Sì, direi di chiuderla. Quindi se a voi avete tutta la possibilità di opporvi, di fare quello che volete, cioè alla fine...
Il voto è contrario.
Ma benissimo, cioè non si discute.
Però è giusto anche spiegare, no, sindaco? Cioè con lei si riesce a discutere per fortuna...
No, ma riuscite... No, Luca, scusami, no. Riuscite a discutere con tutti. Il problema è che quando due posizioni sono opposte è scontato che non c'è una conciliazione. Quindi è per quello che durante la prima seduta ho detto non ci parliamo addosso, facciamo i nostri interventi, replichiamo, ma la chiudiamo però. Perché, ripeto, già adesso siamo usciti dal seminato, perché questa è una lettura e approvazione. Merita indubbiamente una motivazione, non è condivisa, punto.
Posso concludere, perché io all'inizio avevo parlato di 3 domande, eventualmente le altre 2, se per caso c'è questione di tempo, mi può rispondere anche dopo. Vuole che le lasciamo per dopo, continuiamo con il consiglio, visto che queste 2 domande non rientrano nella lettura.
Portiamoci avanti con il consiglio, eventualmente dopo. No, eventualmente dopo.
Allora, mi riservo queste 2 e le altre 2 domande lì. Però effettivamente prima che finisca, prima della chiusura del consiglio.
Registrato.
Bene, favorevoli, astenuti e contrari. Perfetto. Il secondo argomento è la ratifica della deliberazione di giunta comunale di variazione del bilancio numero 8. Con questa variazione sono state portate al bilancio le seguenti modifiche. Aumento degli oneri di costruzione per 10.800 euro circa, aumento di proventi ai boschi per 769 euro, aumento degli accertamenti IMU per 9.975 euro, aumento del capitolo dell'IVA commerciale per 1.230, contributo ricevuto dallo Stato ai centri estivi per 1.139 euro, compensi per la rilevazione statistica sempre ricevuti dallo Stato, applicazione di avanzo per 50.000 in spesa, aumento della spesa sulla centrale di Starezza per 1.500, aumento del capitolo sulle opere finanziate da oneri di urbanizzazione per 9.300 euro, spese per periti, collaudi e varie, che qua sono tutte quelle variazioni catastali, quelle sistemazioni di terreni che non erano catastalmente corretti, o perché i relativi contratti non erano stati trascritti, o perché l'esproprio non era andato a buon fine, tanti motivi. 7.000 aumento manutenzione acquisti beni vari, aumento del capitolo sulla sottocommissione elettorale circondariale, finanziamento della spesa per i censi estivi, spese per il censimento 5.000 in corrispondenza dell'entrata e 50.000 di aumento sui lavori spogliatoi al campo di Pignè.
Allora, io ho sentito questo rendiconto dell'ottava variazione di bilancio, Ora, mi sia consentito di divagare un attimo, visto che la volta precedente non c'ero, su quello che è stato detto durante questo periodo di campagna elettorale. Allora, è stato detto che io sono qua a rappresentare quella sparuta minoranza composta da gente che fa promesse, semplificazioni, tante parole pensate per colpire la pancia. Bene. Di fronte cosa mi trovo? Cittadini seri, competenti, rispettosi e anche che di verità, gente di verità. Ora, non riesco a capire come mai si possa dare questi giudizi così generici delle persone. Allora vado a leggermi un po' i documenti e dico, ma siamo proprio così, ma tutti mi trovo quello con senso di questo tipo, e forse in maniera inappropriata. Allora leggo quello che avete scritto nel vostro programma e allora non bisogna confondere il milione di un bilancio familiare con quello di, un comune, di un ente, perché insomma è tutt'altra cosa, insomma è quello il milione. E viene scritto anche, d'altra parte, il milione cosa serve? Non copre neanche la metà dei costi del tetto della palestra di Peros. Mamma mia, costa 2 milioni.
Mi piace la sua sottile ironia. Non è interessante.
Me lo dica dopo.
No, glielo sto dicendo adesso perché no, mi piace la sua sottile ironia.
Mi fa piacere che mi piaccia perché
anche a me.
Non vorrei neanche essere nervato, per la verità, non sono stato in Italia. E quindi 2 milioni è il costo del tetto, è in verità, non è così. Dopodiché vado a leggere con tutta quella propaganda che è stata fatta e propriamente per l'IMU sembrava è stata perfino citata da Rabanelli, non so quale motivo, pericolo di default per il comune, ma come? Ma mettetevi almeno d'accordo sui numeri. Vedo che la sindaca dice che i non residenti pagano il 62% dell'IMU, 62%. Ora io vi dico, i non residenti sono persone di serie B, a parte che l'IMU viene pagato anche dai residenti che hanno magari due stanze sparse qua e là. E comunque vogliamo proprio dissuaderli da venire a investire qua eventualmente. Ma il numero non è neanche corretto, perché corrisponderebbe a 315 euro cada uno contro gli 830 dichiarati da voi. Lei invece dichiara, lei sindaco, che i residenti pagano 4,98, quindi diciamo numeri neanche controllati tra di loro. E queste erano le premesse. Allora io vengo invece al punto. Il punto è che al di là di usare paroloni, gestione manageriale, programmazione, a me mi pare che sia improvvisazione questa. Improvvisazione, ora lei è appena subentrato, quindi non è che sia un'accusa nei suoi confronti, ma siccome questo atto l'ha approvato lei, quando si dice, che non è neanche stata citata per intero, nella delibera di giunta che bisogna provvedere a questa variazione, si dice che questa variazione è urgente, e diventa urgente. Guai a non provvedere a questa approvazione. Ora io leggo la previsione di spesa, che non è anche stato citato, di 7.000 euro in considerazione della necessità di garantire la sicurezza e la delimitazione perimetrale dell'edificio comunale di vitto ricovero mezzi mediante la messa in dimora di una simpia avente funzione di ricezione naturale, la cui procedura di acquisto deve essere prontamente avviata per garantire la posa in opera durante la presente stagione estiva. Ora io mi dico, ma io ero in consiglio comunale sempre in minoranza, nel 2021 è stato approvato questo progetto, in deroga, qua sono presenti quasi tutti, in deroga a norme urbanistiche. per realizzare questo ricovero nella zona adibita, nella zona a destinazione scolastica di Perus. Ora, era chiaro, era evidente che non si poteva realizzare un edificio di questo tipo in una zona scolastica. Difatti, dal 2021 sono passati 2-3 anni e questo progetto non è mai stato riportato in consiglio comunale. Non esiste un progetto. Tanto che ora qui si aprirebbe un'altra discussione interessante. Si dice solamente a un certo punto si fa la gara nel 2024, credo. La modifica sostanziale che verrà oggetto della prestazione di lavoro di costruzione e nuovo ricovero di legno e mezzi comunali. La modifica sostanziale che verrà prevista in una variante in corso d'opera sarà la locazione della nuova struttura. Il progetto prevede la costruzione in località via Gifabro, a Pelosi, mentre l'attuale amministrazione vorrebbe la realizzazione in via Borgonova. La giunta che decide adesso dove fare le opere.
Io non mi capito cosa intendo. No, sinceramente.
No, ho seguito, ma l'ultimo pezzo mi sfugge. Devo dire la verità.
La giunta comunale nel 14 luglio 2022, no?
22.
Delibera che allora intanto manda in gara, no?
Intanto
l'appalto dei lavori di costruzione e dice ci sarà una variante, una modifica, cosa che sia, non si realizza da Pelosa, si realizza via in Borgo Nuovo, che sarebbe Contagardo, che è una delle poche località. Io ho giocato a calcio e mi sono anche rotto le ginocchia su quei sassi. Contagardo col Palotto e erano le località, insomma, più o meno, diciamo. Ora, quella zona lì è destinata, se non sbaglio, è una zona di tre, destinazione campeggio, attrezzature connesse, ristoranti, bar, impianti sportivi e così via. Ora invece ritroviamo lì con un ricovero di 8 mezzi realizzato senza che, in una zona che non è di sua competenza, è stato realizzato senza che vi fossero le opere di urbanizzazione, perché sono state chieste dopo, fognatura, luce e acqua, e adesso nel 2026 si dice è urgente fare una recinzione. Come urgente? Ma scherziamo, nel 2024 è stato fatto questo, e ora diventa urgente fare una variazione del bilancio di 7 per una siepe.
L'avevate fatto notare al consiglio del 2022, adesso non ho capito se 2 o 4.
Sono uscito da quest'aula e sono qua. Quindi ci troviamo che vengono destinati 7.000 euro per una recinzione urgente dopo che il lavoro è stato fatto da 2 anni e mezzo. Per garantire la sicurezza. Ma quale sicurezza? Una siepe? La sicurezza di chi? E questa mi verrebbe da fare anche una battuta, visto che lei ha detto che lei aveva anche qualche anno fa pensato di ripristinare il percorso vita. Il percorso vita, le attrattive, le attrezzature, diciamo, che distinguevano questo percorso, era collocate lì. Ora lì non si fa più niente. Allora di questo passo il piano regolatore non serve più a niente, perché le destinazioni urbanistiche, quelle devono, non si può neanche in consiglio derogare dalla destinazione d'uso, perché si capisce, no? Il piano regolatore viene dimensionato con delle superfici, e allora intanto in questo caso specifico cosa succede? Che un campeggio, voi mi direte, in 40 anni nessuno ha pensato di fare una richiesta di fare un campeggio, e quindi con dei proventi per amministrazione, questo non è successo, non succederà, però in ipotesi potrebbe succedere, e questo quindi potrebbe portare dei vantaggi. Ora lì non si fa più niente, è una zona degradata, perché oltre ad avere questa struttura di ricovero ci sono anche delle zone in cui con delle, diciamo, delle delimitazioni improvvisate, dove ci sono dei blocchi di calcestruzzo, viene depositato sale, sabbia e così via. Quindi la zona che turisticamente poteva avere una sua valenza ora non ha nessun valore, è stato depauperato il paesaggio. Secondo me questa è la situazione di fatto.
Bene, allora, osservazione personale, soprattutto per il pregresso le farò rispondere dall'ufficio tecnico.
Una dichiarazione di voto, sindaco.
Prego.
Allora, il nostro voto sarà contrario, ma prima voglio...
No, ma scusa, Mario, volevo anche terminare un attimo. Qua ci sono anche 50.000 euro, 50.000 euro che vengono destinati per... anche questi con l'urgente ristrutturazione degli spogliatoi a servizio del campo sportivo di Pinè, al fine di garantire la piena funzionalità della struttura per la nostra zona. Ma ci prendiamo in giro?
No, assolutamente.
Ma scusi?
Non mi sembra. Scusi, se lei la vede come una presa in giro, ha tutti i diritti di farlo, no, per no, me non lo è.
A luglio inoltrato ci siamo accorti che dopo aver fatto due stralci si rende necessario per l'attività sportiva, quando sappiamo che...
Lei si è chiesto il motivo?
Sì.
Si è dato una risposta?
Sì.
No, perfetto. No. Probabilmente non coincide con la mia.
Sì, certamente.
Non c'erano dubbi.
No, certamente. Poi ci sono manifestazioni di recente, quindi immagino che sia quello il motivo, però mi pare che siete partiti in ritardo, se poi era per raccogliere il gran calcio, come avete detto.
Beh, insomma, credo che sia una manifestazione, visto che ha parlato di turismo, di vivibilità del paese, di paesaggio, credo che siano manifestazioni che hanno portato qualcosa al comune. Detto questo, per poter rendere fruibile il campo, l'unica maniera era concludere i lavori, che erano già partiti, è vero, c'erano state già due stracce, ha ragione su tutto, ma per poterli finire in tempo era l'unica maniera per farlo. Quindi non c'è un secondo fine, c'è semplicemente la necessità di attrezzarsi per poter ospitare una squadra che non è mai, una squadra di una categoria che non è mai venuta in questo comune, non la squadra, la categoria. E questo ci porta a qualcosa, indubbiamente.
Sì, però lei capisce.
Non solo, finisco, il mese prossimo verrà ospitata un'altra squadra di Serie C. Quindi se per lei non è urgente, ha tutti i diritti di ritenerlo, per noi era importante finire i lavori per tempo.
Io mi rivolgevo più alla programmazione, in verità, no?
E la programmazione lasci il tempo che la facciamo, perché ci siamo insediati da 2 mesi scarsi. Scusi. Ci siamo insediati da 2 mesi scarsi e quindi ci sono delle cose che vanno affrontate al momento e che non riguardano né il programma né un'eventuale programmazione a medio o lungo termine, ovviamente. Questo posso capire che possa non essere ritenuto urgente. Le motivazioni che ci hanno spinto a ritenerlo urgente però sono queste.
Bene, io non è che mi sono fatto un'opinione e la mia risposta, e la ringrazio per la risposta.
A lei.
Per il resto, io volevo anche evidenziare, però lei dice sono cose pregresse, però quando si sottoscrivono degli atti bisognerebbe anche, va bene, dice non c'è stato il tempo per verificare tutti questi aspetti, insomma.
Però quello che dice va verificato con l'ufficio tecnico, effettivamente, quindi è per quello che le dico, rispondo adesso, il tecnico in ferie questa settimana, quando rientra sicuramente avrà una relazione a proposito.
Sì, ci sono dei pareri sulle delibere, quindi sì. Se viene proposta una variazione con urgenza vuol dire che i responsabili hanno valutato che le poste che ci sono dentro hanno urgenza.
Ma scherziamo, ma di fronte all'evidenza non mi hanno una risposta del genere, i 7.000 euro erano urgenti, mi scusi, l'ho appena detto.
Secondo lei non erano urgenti, secondo i responsabili di servizio che hanno firmato quei pareri e secondo la giunta che ha ritenuto di applicarli c'erano delle cose urgenti, fine.
Sì, fine.
faccio la dichiarazione di voto, vabbè, dicevo il nostro voto sarà contrario, ma voglio aprire una porta al dialogo e quindi farò delle domande. La prima domanda è alla nostra assessora alla cultura De Martin. Abbiamo un contributo centri estivi per 1139,77 euro. Come sarà utilizzato? La seconda domanda la faccio a lei, sindaco. 7.000 euro di colture catastali di terreni comunali. Il documento che voi ci proponete dice che si tratta di terreni acquistati molti anni fa dall'ente e mai colturati. Potrebbe spiegarci quale evento sopravvenuto ha reso tanto urgente la spesa da non poter attendere una deliberazione di consiglio? Terza domanda invece la faccio a una persona pratica come il consigliere Caldicaro. Cioè, secondo lei, consigliere Caldicaro, l'acquisto di una siepe da installare nel bosco, perché col tagliato è un bosco, è un'urgenza per recintare il ricovero mezzi? Cioè, è proprio citato all'interno dell'atto che questa è un'urgenza, quindi mi viene da chiedere, ma la priorità della vostra amministrazione è quella di installare siepi nel bosco per 7.000 euro? Ho concluso.
Allora, sulle catastali, se mi lasci rispondo io.
La domanda l'ho fatta al sindaco però,
Vabbè, se lui mi lascia penso di poter rispondere, no? Perché sono cose abbastanza tecniche. Allora, quando tu ti metti a far pratiche nuove su terreni che credi che siano del comune, poi ti rendi conto che l'espropio non è mai stato fatto, il contratto non è stato trascritto perché c'erano degli errori, chiaramente l'ente a cui deve fare la pratica, adesso faccio un discorso generale, non ti lascia andare avanti in molti casi se non hai la proprietà. Quindi se vuoi andare avanti devi regolarizzare la situazione proprietaria. Questo è quello che è successo. Il responsabile del servizio tecnico aveva una lunga lista di questi e quindi è stato ritenuto che per dare velocemente l'affidamento al tecnico di queste pratiche che sono di volture, di trascrizione, per andare avanti con molti adempimenti che altrimenti erano fermi in un ufficio tecnico, è stato ritenuto di finanziare queste cose. Credo che sia una gran bella cosa, ti dico, perché non è colpa né dell'ufficio tecnico né dell'amministrazione che ci si siede qui né mia se alcuni espropri degli anni 80 e se alcuni contratti degli anni 80 e 90 per molti motivi non sono arrivati all'iter conclusivo, quindi ci troviamo con dei parcheggi che sono sempre stati utilizzati dalla collettività come comunali, ma catastalmente non sono comunali. Tutta una serie di questioni che vanno sistemate per poter andare avanti con ulteriori adempimenti. Questo è il discorso. Quindi, secondo me,
non sono solo i parcheggi, ci sono anche delle
adesso io lo vado a generare perché chiaramente uno per uno non lo conosco. Insomma.
Allora, il problema qual è? È che nel momento in cui si decidono, o comunque viene chiesto un intervento su un terreno, e questo è di proprietà comunale, non è stato colturato, ovviamente non è possibile. Questo purtroppo è la situazione e probabilmente non sarà l'unica, perché trovandoci adesso in questa situazione, la cosa più semplice era quella di una variazione di questo genere. Non c'è solo il parcheggio, ce ne sono altri anche. Posso capire che non piaccia, posso capire che non l'ha ritenuta opportuna, però era l'unica maniera per sanare una situazione che diventava cogente, perché aspettare ancora tempo significava comunque bloccare determinati interventi.
Non è colpa sua, ma c'è chi è qui farà 20 anni in amministrazione. Ma l'assessore D'Andrea non so da quanti anni in amministrazione, prima che nascessi.
Luca, scusa però Luca, è cambiata, cioè è il punto, come l'abbiamo detto la volta scorsa, questo è un punto zero. Quindi se vogliamo rinvangare quello che non è andato, mi dispiace ma non è questo il luogo né il modo di farlo. Ripartiamo da zero. Il pregresso, sinceramente, io non l'ho vissuto, voi l'avete vissuto, anche in termini di decisioni contestate o meno, ma si parte da zero, quindi ricordiamocelo questo comunque. E questo serve anche a cercare una convivenza positiva.
Assolutamente, noi siamo disponibilissimi.
Allora, posto che è un contributo statale, visto che avevamo questi soldi a disposizione, abbiamo chiamato una scuola di inglese che si chiama EZ Language Trainer, che fa laboratori di inglese per i bambini del centro estivo di Vigo.
Ok, quindi saranno utilizzati nel mese, diciamo, del centro estivo o durante l'anno scolastico?
Per il centro estivo, non durante l'anno scolastico, esclusivamente per i bambini del centro estivo. E vengono, hanno fatto a volte due volte a settimana, a volte una volta sola, ma vengono spesi lì. Se vuoi l'indirizzo della scuola per fare degli approfondimenti, te lo
Non si inalberi, assessore, era solo per sapere come li volete spendere e vorrei sapere il punto di vista del consigliere candidato.
Io non sono in giunta, quindi io ritengo che se il tecnico, se la giunta ha deciso di fare quella scelta, un motivo ci sarà e quindi non devi chiederlo a me, ha chiesto alla giunta, ha chiesto all'ufficio tecnico, perché io sono consigliere, non sono in giunta, non posso sapere il motivo, la motivazione.
Ma avrà un'idea sua?
Ma
è mia, però
cinque candidati sindaci che sono seduti, gente che ha fatto il sindaco e via dicendo, quindi qui c'è un regolamento, va applicato e si sta al tema.
Ecco, e
non è il tema da sempre, è il regolamento.
E che lei non ha nessun titolo di chiedere a un consigliere che non c'entra niente con la siepe di un parere sulla siepe. Io non chiedo a lei un parere sul colore di quella carta.
Ma può chiedermelo?
Il consiglio comunale non è previsto, siamo andati anche oltre, diciamo, al
terzo. Cioè,
quindi io chiedo che venga, per cortesia, ingegnere, lei ci ha fatto la storia, ce l'ha fatta anche i cinque anni prima, non di questi. Bisogna stare alle regole dello statuto, del regolamento.
No, senatore, questo non glielo consento, perché lei è venuto a fare
il magistrale, che non abbiamo fatto niente, abbiamo fatto solo di
che lei dica questo, che non glielo permetto. No, perché lei anche a me, ma
questi
anni ha fatto nessuna direzione magistrale
urgente sulle delibere di bilancio di variazioni. È una classica frase che si mette e state lì a fare tutte queste polemiche, queste quisquilli, queste domande.
Forse lei non ha capito.
Non ha capito, va bene.
La polemica, non ha capito.
È la classica frase nelle variazioni di bilancio, delle delibere di giunta, si è urgente da dare il comma all'articolo, è la frase stampata dei tecnici.
Posso dire?
E voi state lì a disquisire.
Una cosa sull'urgenza, si parla di una siepe, Pino è un giardiniere perché lo sa, si vede quello che produci, quello che fai, se noi avessimo aspettato ancora avremmo dovuto rimandare all'anno prossimo, perché una siepe di bosso non la possono piantare a ottobre.
Ma lei forse non mi ha ascoltato, io ho detto l'urgenza. Che è stato fatto nel 24, siamo due anni e mezzo di distanza da quando è stato fatto.
Si può dire,
e quindi si può rimandare all'infinito con questa logica.
Si può dire che ci siamo resi conto che serve una
allora per cortesia la chiudiamo, perché adesso continuare a discutere della siepe mi sembra che stia diventando. No, ha fatto benissimo il senatore, perché perlomeno chiudiamo sta querela sulla siepe e mettiamo i voti e mettiamo i voti questa delibera.
Perfetto, favorevoli, astenuti e contrari. L'argomento successivo è la variazione di bilancio e conseguentemente la salvaguardia degli equilibri. Nella variazione di bilancio sono stati applicati avanzo vincolato per 13.000 euro, è stato adeguato il capitolo in entrata della Tari e poi discuteremo nella delibera successiva il perché e per come. Sono stati adeguati i capitoli in seguito a sanzioni entrate e pagate al Comune. L'adeguamento più importante è l'iscrizione in entrata di un risarcimento assicurativo per 320.000 euro e questo è il risarcimento assicurativo che il Comune ha ottenuto per la centralina del Piova e non vaia, diciamo, ma il 2023-2024, quando d'estate aveva fatto quel nubifragio. In parte questo risarcimento assicurativo i lavori erano già stati affidati lo scorso anno, in parte l'ho trovato nella spesa. È stato inserito un contributo straordinario per la manutenzione della scuola ex Catullo, diciamo il Pelos, per 149.000 euro. Sono stati fatti degli aggiustamenti più che altro per dei motivi contabili, mi ha spiegato la ragioniera, per adeguamento dell'FPV che ha generato poi degli adeguamenti che vedete sia in entrata che in uscita, cioè in aumento che in diminuzione con lo stesso importo. Sono stati adeguati un po' tutti i capitoli per le utenze, per gas, acqua, energia elettrica di vari stabili e vari caratteristiche. In uscita troviamo la spesa per la manutenzione straordinaria del cattullo, in parte finanziata per 149.000 euro circa dal contributo e in parte dal comune per 30.000 euro. Troviamo uno stanziamento di 160.000 per la riqualificazione della viabilità al Borgo Sacco e troviamo l'aumento delle spese di smaltimento rifiuti, e questa è un'altra posta che vedremo con la successiva delibera.
Centralina recitata, la manutenzione.
Sì, adesso sta arrivando. E troviamo 52.000 euro per la manutenzione straordinaria della centralina idroelettrica, finanziati con l'entrata da risarcimento, perché ci sono ancora dei lavori da fare sul computer, su altre parti elettriche della centralina. Ci sono degli adeguamenti sui sovracanoni della concessione sempre della centralina e questa sostanzialmente è linea di massima quella che è la variazione che viene proposta al Consiglio Comunale.
Avrei da una dichiarazione di voto da fare, Sindaco, ma prima vorrei fare una domanda al segretario, che così attento. Lei l'ha riletta, segretario, la relazione sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio?
Mi faccia la domanda specifica, no, perché è inutile che stiamo qui a vedere se l'ho letta o se non l'ho letta.
Ci sono affermazioni. Allora, pagina 4, elenco delle variazioni di bilancio, in particolare la variazione numero 1, viene citata nel documento come la determinazione numero 334 del 31 dicembre 2026. Allora spiegatemi come al 28 luglio, un errore materiale, allora andiamo avanti con gli errori materiali, come al 28 luglio
esiste sempre la possibilità di correggere.
Ecco, e questa è la prima cosa da correggere. Seconda cosa da correggere. Bene, saldo cassa sbagliato l'anno, viene indicato saldo cassa di diritto il 15 luglio 2025, è un prospetto del 2026 tuttavia, quindi secondo errore. Terzo errore, questa volta non c'è molto da ridere, anzi è forse da metterci le mani nei capelli. Come mai due totali diversi per gli impegni in conto capitale? Allora, a pagina 17 gli impegni in conto capitale sono 5.380.476,72. A pagina 19 diventano 5.394.942,72. Cioè mancano 6.000 euro. Quelli sono quelli,
allora, io le dico francamente...
Desta, quindi, concludo. Desta preoccupazione il dato che fa emergere molti investimenti impegnati ma pochi pagamenti. Anche su questo verrà una delucidazione economica. A pagina 6 vediamo pagamenti in conto capitale per 616.000 euro, mentre a pagina 17 impegni in conto capitale per 5.500.000, quindi i pagamenti sono solo l'11,4% degli impegni. Quindi mi adopererò davanti all'ufficio tecnico, intanto immagino già la risposta, per capire quali opere sono realmente iniziate, quali soltanto impiegate contabilmente e quali hanno già prodotto stati di avanzamento pagati. Ma faccio anche un'altra cosa, segretario, visto che lei è responsabile del personale. Quando mi reco all'ufficio tecnico, visto che anche il sindaco ci ha invitato ad andare all'ufficio tecnico, quindi sindaco, bene che ascolti anche lei questa cosa, perché è giusto che ci portiamo rispetto reciproco, e pongo una domanda al responsabile dell'ufficio tecnico, esigo che la risposta sia conforme alla realtà, perché, nozioni di diritto base, un consigliere comunale che si rapporta con gli uffici è un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni. Dichiarazioni mendaci sono un grosso problema. Se io vado in consiglio in comune, in municipio, per chiedere, visto che abbiamo preso dallo stato dell'ex sindaca che c'è stata una segnalazione all'ispettorato del lavoro, quindi vorremmo anche vedere questa segnalazione, perché se l'ex sindaca parla di segnalazione vuol dire che voi in mano avete una segnalazione, quindi faremo accesso agli atti.
Allora io...
per capire. No, mi faccia concludere, segretario, però, perché il sindaco ha detto che non dobbiamo accavallarci, quindi ci terrei a concludere. Ero con il consigliere Barreca testimone. Ho chiesto al responsabile dell'ufficio tecnico com'è la situazione. Risposta: è tutto a posto. Bene, sono andato dagli uffici competenti dell'ispettorato del lavoro per chiedere se era vero. Risposta: è in corso l'istruttoria. Quindi è tutto a posto, da è in corso l'istruttoria sono due cose molto diverse. Quindi io chiedo che venga fatto un richiamo e che quando io, il consigliere Barreca, il consigliere Darin Salagona, il consigliere Darin Bettina dalla Torre eccetera, vanno in municipio e pongono una domanda agli uffici.
Quindi secondo te ti avrebbe detto una cosa mendace? Perché perché voglio capire.
No, lei mi dice.
È tutto allora io quello che posso dirti sul discorso, che però esula dal consiglio, esula dal comune, esula da tutto. Ti ha riportato delle voci che probabilmente ha sentito dagli ispettori, da chi sono venuti lì. Gli ispettori non hanno consegnato niente al comune perché l'accertamento non era sul comune ma su una ditta esterna, quindi il comune non ha titolo a aver niente, e secondo lui ti ha riferito quello che gli hanno detto. Gli ispettori invece sono stati più, forse lui è stato un po' più confidente. Gli ispettori sono stati più professionali e ti hanno detto: no, in sostanza non possiamo dirti niente, fatti i tuoi, fra virgolette.
Su questa vicenda qui. Adesso io chiedo al sindaco, a me mi dispiace perché io non sarei neanche intervenuto.
Noi non abbiamo documenti di accertamenti che hanno fatto.
È importante, almeno per me, e anche per lui, e anche per tutti quanti noi, fare un chiarimento. Qualche giorno dopo l'evento, che noi l'abbiamo vissuto perché io, vivendo lì con un locale pubblico, ho assistito a tutta la scena che si svolta tutta quanta all'interno del mio locale, e la cosa siamo venuti a saperla qualche giorno dopo che abbiamo avuto la risposta negativa dagli uffici del comune che nessuno sapeva niente, e dopo che noi abbiamo vissuto in prima persona tutto l'avvenimento per diverse ore, c'è passo, è naturale, andiamo a chiedere cosa è successo. Quindi avevamo tutto il diritto. Qualche giorno dopo è successo che qualcuno ci fa notare che una consigliera, l'ex sindaco, ha messo un ringraziamento a chi ha fatto la denuncia. Io non mi, no, a me non interessa chi ha fatto la denuncia o come, quando, però è giusto andare a fondo, perché questo post viene fatto apposta per instaurare nella mentalità che allora, chi può essere instaurare il dubbio, mettere il dubbio nella popolazione che qualcuno.
Allora, posto che i social non sono il consiglio comunale.
No, ho capito. Io
allora qua parliamo di argomenti del consiglio comunale e non dei social, perché i social non fanno,
no, ho capito,
non fanno testo qua dentro.
Ma quando lo fa un consigliere e si espone chiaramente e dice chiaramente.
Porti pazienza.
Quindi il discorso.
Porti pazienza. Sì. Ma dove c'è scritto che era un'assoluta, come dire, rimostranza nei confronti della minoranza? Da nessuna parte.
No, ma queste sono finiscono
instilla nella gente sulla minoranza. Quindi vuol dire che vi siete sentito o si è sentito toccato. Benissimo. Io sinceramente do importanza zero.
Beh, pure io.
È perfetto. Allora, quando abbiamo concluso che l'importanza è zero, concludiamo anche la discussione. La cosa più importante è il fatto, cioè, che l'ispezione è stata fatta sulla ditta, non c'è stato consegnato il verbale relativo all'ispezione, a voce ci hanno detto che è tutto a posto.
Allora, quel
post, almeno fino all'altro giorno non c'era.
Quel post mi pare che non è.
Ripeto, non parliamo di post di Instagram o Facebook, qua, allora permettetemi.
Parliamo dei dati, cioè qui c'è un conto sbagliato all'interno della relazione. Cosa
sì,
facciamo?
Ecco, allora le stavo rispondendo anche su quello. Tutti i documenti, diciamo, le variazioni, gli allegati alla delibera sono corretti. Nella relazione, che è una cosa descrittiva, io le dico con tanta franchezza, non è che sono costato a farmi tutte le somme della relazione, perché la relazione è una cosa descrittiva, quando hai i prospetti del bilancio che sono corretti e il software ti garantisce la correttezza,
che bene, peraltro però, è validata anche
diremo, ringrazieremo di questo tuo intervento, diremo alla ragioniera: ci sono degli errori materiali, ti prego di correggerli, fine. Ma questo non incide sui documenti che vedi allegati alla delibera sul bilancio e su tutte queste cose, che sono assolutamente corrette. La relazione probabilmente, come giustamente ci hai segnalato, contiene degli errori di data perché, per tanti motivi, perché tutti i giorni magari non abbiamo la stessa attenzione, perché succede a tutti di fare degli errori per tanti motivi, insomma, segnaleremo e provvederemo a sistemare.
Visto che siamo in argomento e sono fuori tema, dico, nessuno ha mai pensato che fosse possibile nel municipio, visto anche il disagio che si sta creando, di realizzare l'ascensore esternamente anziché di morire il vano scale, che forse era la cosa tutto fatto all'interno di quel fabbricato da salvaguardare. No, è una domanda retorica.
Di sicuro.
Una domanda retorica.
Mi sembra che una volta approvato il progetto e affidato i lavori alla ditta ci sia poco da poter modificare.
Lo dicevo perché insomma, quindi, mi sto chiedendo sempre questo. Ma da 5 anni a questa parte.
Ognuno di noi ha un'idea.
Forse erano le scale fuori corso.
Non so.
Ma è l'altra idea anche a me, sta roba.
È un palazzo storico rinnovato.
Fuori norma.
Io sì, ricordo questa cosa qui che. Non so se sì, che una delle prime cose che ha detto la Gloria Pianetti ha fatto qualche commento sulle scale. No.
Ma
sono dei ricordi che mai potrebbero essere
parlati. Io non ho partecipato, però ho sentito questa cosa. Se fosse un palazzo vincolato, allora è storico e le scale rimangono, non si possono.
A me non sembrava così disagevole.
No, non è questione di disagevole,
però se ecco, questi sono quesiti che vanno verificati col tecnico, perché io sinceramente non so risponderle perché è stato scelto di farlo interno o esterno, e penso neanche loro.
Sta creando, vedo il disagio che sta creando e ora mi sono posto la domanda.
Anche per 2 o 3 mesi.
Vabbè, d'altra parte quando si fanno dei lavori
100.000 euro è la demolizione e ricostruzione delle scale.
Non è che puoi cambiare un municipio senza fare niente.
Anzi 300, ma no, la senso
quando la prossima volta
quando che discuteremo di
fine, andate voi, fate.
Votiamo?
E quindi insieme, ecco, non ho detto probabilmente nella discussione, conseguentemente a questa variazione sono rispettati tutti gli equilibri di parte corrente, di parte capitale e di cassa, quindi possiamo dare atto, votare la variazione e dare atto che con la variazione sono salvaguardati gli equilibri di bilancio, che è poi l'argomento per cui si fa obbligatoriamente il Consiglio Comunale a fine luglio. Favorevoli? Astenuti? E contrari? E poi qui serve tutti e tre contrari. Serve l'immediata eseguibilità. Favorevoli? Astenuti? E contrari? Va bene. L'argomento successivo è il rinnovo della convenzione per la gestione in forma associata della funzione e attività di pianificazione di protezione civile e coordinamento dei primi soccorsi. Sapete che uno dei compiti delle unioni montane è di svolgere anche alcuni servizi associati. Uno fra questi è questo, la convenzione era scaduta. È stato richiesto il rinnovo, i sindaci si sono messi d'accordo di rinnovare questa funzione in Unione Montana e quindi viene proposta la convenzione relativa. È una delle funzioni fondamentali, secondo ancora una norma del 2010, che cita le varie funzioni fondamentali, fra cui questa.
Io vorrei fare una domanda in realtà. Beh, noi siamo chiaramente favorevoli nel principio. Opteremo per l'astensione perché anche qui devo sollevare, segretario, un problema di diritto. La convenzione richiama la legge numero 225 del 1992. Mi risulta che sia
stata sostituita dal decreto 1 2018.
Allora forse meglio correggerlo.
Sì, guarda, io sono sincero, ci hanno mandato i testi la Unione Montana, così li abbiamo presi.
È però botta, è vero, sta cosa qua. Mancano nomi, date, mancano un sacco di cose, mancano nomi, date, eccetera, eccetera.
Allora, se c'è la possibilità, votiamo favorevoli di emendare così a verbale, e quindi l'emendamento, chiedo di emendare appunto la sostituzione.
Certamente, grazie della segnalazione.
Col decreto legislativo 1 del 2018. Con questo votiamo favorevoli.
Ma certamente. Quindi favorevoli? Perfetto, unanimità. L'ultimo argomento, l'approvazione delle tariffe TARI, tassa rifiuti per l'anno 2026. Sapete che è in corso una nuova organizzazione del servizio rifiuti che avrà come attori l'ambito territoriale e provinciale, la società partecipata Bellunum, e quindi in alcuni ambiti il 2026 approvano sia il PEF che le tariffe. Nell'ambito centro Cadore l'Ecomond ha chiesto di approvare ancora quest'anno le tariffe, pur avendo l'autorità d'ambito approvato già il PEF. Il vincolo sostanziale dell'approvazione delle tariffe è che queste, la relativa entrata deve coprire tutta la spesa. La spesa purtroppo sui rifiuti è in aumento, ma non solo in comune di Vigo, in tutta la provincia di Belluno e in tutta Italia, per i noti motivi, per l'inflazione, per il costo del carburante e per tanti motivi. Il PEF, cioè il piano economico finanziario che riepiloga tutti i costi dello smaltimento dei rifiuti, è passato il costo da 192.660 nel 2025 a 219.012 nel 2026, un aumento del 13,7%. Le delibere dell'ARERA, che sapete è l'autorità di regolazione dei rifiuti, consentono un aumento al massimo dell'8,8%. Viene proposto al Consiglio Comunale un aumento minore e quindi un contenimento ancora di più di quello che è l'aumento, pari al 6,8, cioè coprire dei costi pari a 205.762. Da questo dato dei costi, con il metodo ARERA, che è un metodo complicatissimo, che si chiama MTR3, ne derivano le tariffe che vedete come allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale. In Comune di Vigo si è cercato di fare in modo che questo aumento vada ripartito in maniera equilibrata tra le varie utenze. Insomma, questo è un po' la sintesi è l'ultimo anno che dovrebbe essere l'ultimo anno che approveremo queste tariffe.
Ecco, aggiungo un paio di cose appunto. Intanto sull'ultimo anno non abbiamo certezze, perché già da almeno un anno Ecomont avrebbe dovuto confluire in Belluno e non è successo. Non solo, ma l'incremento tariffario è legato solo ed esclusivamente all'incremento della quota di competenza Ecomont, perché questa è passata da 135.000 euro a 165.000 euro, quindi è aumentata del 13% circa, mentre la quota che è a carico del comune è passata da 57.000 a 53.000, quindi senza l'aumento di Ecomont in realtà sarebbero calate di poco, molto poco, però sarebbero calate, per cui l'aumento che viene assorbito solo in parte dalla modifica del PEF è legato solo ed esclusivamente ad Ecomont. Ma questo deve essere chiaro non a noi che le sappiamo queste cose, ma anche a chi ascolta, perché in realtà per quanto riguarda la TARI il comune è una sorta di bancomat, perché non ha grosse capacità di incidere sulla tariffa, perché la quota Ecomont deve essere coperta totalmente, questo per norma, dalla discussione delle tariffe.
Ma io penso che ai cittadini interessa poco chi è che fa l'aumento.
Eh no, interessa molto invece.
E anche alle attività, perché la maggior parte del carico l'avete... è il comune che l'ha destinato alle attività, quindi se a me che sia l'Ecomont, anche perché io ero presente, c'era anche qualcuno di noi presente all'ultima riunione che l'Ecomont ha fatto con l'ex amministrazione, quando hanno detto di sicuro possiamo metterlo per iscritto, non ci sarà un aumento, quando hanno installato i nuovi cassoni. Però se noi andiamo a pagare le modizie in base al tonnellaggio o alla quantità, avendo installato quei bidoni dove si può conferire addirittura con i camion, è chiaro che, oppure anche gente dall'esterno, perché ci doveva essere in uso la tessera e invece adesso sono ancora liberi, molta gente è invitata a non andare più neanche in discarica, buttano direttamente là, allora, e quindi viene caricato su tutti i cittadini. Questo secondo me va anche detto.
Ma va anche detto che la variazione di Ecomont ha riguardato tutti i comuni.
No, ho capito io, perché, ma la gente interessa poco, che a me che mi faccia pagare l'Agi, Poleni, la benzina, io sono sempre io che devo pagarla.
Questi dati che lei ha fornito, negli anni precedenti venivano anche dati resi disponibili ai consiglieri, quindi sono dati che lei fornisce adesso, che io prendo adesso. Io ho visto solo le tariffe, ho visto che simulando delle situazioni familiari l'aumento è circa del 5-6%, mi pare, l'aumento per nucleo familiare.
6,8,
sì.
Però volevo chiedere una cosa. Allora, queste tariffe, lei ha detto al banco, ma purtroppo è così. Ma io mi chiedo, lo sarete chiesto anche voi, visto che sono stati installati i compattatori a Laggio, la localizzazione lasciamo perdere perché io non la condivido, ma comunque questo è un altro discorso. Quindi i compattatori lì, dopodiché sono stati eliminati i bidoni del secco, quelli dell'umido sono stati dislocati in zone più distanti dalle abitazioni. Ora, siccome lo sappiamo tutti, è inutile stare qua a parlarne ancora, però penso sia utile ugualmente, la popolazione anziana, per la popolazione anziana è un disagio questo, perché uno ha la macchina e lo porta da qualsiasi parte, uno deve andare a piedi, in inverno con la neve, penso che sia un disagio evidente. Ora, se ci sono dei disagi e al contempo ci sono degli aumenti, c'è qualcosa che non quadra, no? Voi mi direte, vabbè, forse gli aumenti sarebbero stati ancora superiori su questo.
Questo non abbiamo la controprova, ovviamente.
Non abbiamo la controprova, però credo che bisogna tener conto di questo. Tener conto. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è quello del decoro e dell'igiene delle zone in cui vengono smaltiti i rifiuti. Allora, io frequento per questione di età la scuola, cioè la frequento sotto un altro aspetto, e quindi i bidoni sono stati messi proprio lì dove inizia la scalinata. Ora non mi pare il posto più appropriato, passano i bambini, passano le famiglie e c'è poco da fare.
Il posto dove ci dovrebbe
i cittadini saranno, dipende anche evidentemente da loro, che c'è sempre sporcizia, c'è odore, e però non gli è fatto nulla per risolvere questo problema. A chi spetta questo? Perché non è una cosa.
Allora, quello che è dentro spetta a Ecomont, quello che è fuori spetta al comune. Quello che è fuori, però, ribadisco una cosa: allora, è il conferimento. Quello che concordo pienamente con quello che ha detto lei.
Se
è questo che può essere, questo può essere davanti alla scuola, come davanti a un esercizio, come lontano, come dove volete, se c'è, cioè non si combatte sotto casa. Allora, la soluzione, stante il problema che solleva, la soluzione più corretta sarebbe il porta a porta, però lei sa perfettamente che il porta a porta ha dei tempi diversi da quello del conferimento volontario, cioè passerebbero una volta a settimana a recuperare la plastica, una volta il secco, e quindi anche degli svantaggi. È chiaro che la popolazione anziana è svantaggiata, abbiamo per fortuna una rete sociale che può essere d'aiuto. Sicuramente discuteremo con Ecomont delle variazioni, ma non sui compattatori, perché i compattatori sono comunque una risorsa. Possiamo discutere, possiamo essere d'accordo sulla sede o non sulla sede o su altre cose, però i compattatori sono una risorsa perché consentono di conferire materiale adesso, fino a che non ci sarà la tessera, liberamente. Poi si tratterà di vedere cosa stabilirà Bellunum.
Un altro aspetto che invece vorrei sottolineare, allora, tempi di anni addietro, quando si sfacciavano i cigli stradali, il materiale, l'erba circuliana veniva recuperato, e veniva smaltito. Ora mi pare che non succeda più questo. Non trovo neanche che sia molto da un punto di vista turistico lasciare lì sulle scarpate l'erba tagliata, perché un conto se viene frantumata, un conto se viene tagliata con il decespugliatore. E volevo chiedere come mai questo viene tollerato se non ci sono le risorse per farlo. E però penso che varrebbe la pena di trovare una soluzione, anche perché anni all'intro veniva effettuato questo smaltimento. E questo è un aspetto. Dopodiché
c'è anche. Non è inerente, mi pare, al...
No, non è inerente. No.
Non però, nonostante sia inerente, facciamo tesoro di quello che ha detto.
No. E quindi non c'entra Ecomod in questo, non c'entra.
C'entra no. Ecomod, ma non stiamo parlando dell'Atari. Questo è un altro, è un altro.
Allora, visto che lei accetta queste mie considerazioni, per quanto riguarda lo smaltimento invece del materiale di pulizia delle strade, vorrei sapere come viene smaltito, perché anche di quello una volta esistevano i container dove veniva recapitato.
No, c'è sempre lo statuto, il regolamento, che si fanno interrogazioni scritte.
Oh,
no, andiamo qui e veniamo a fare una chiacchierata del più del meno ogni volta e ditemelo. No,
però stia attento.
Il consiglio comunale, se uno deve chiedere un'informazione,
scusi,
signor sindaco, interrogo sulla tal cosa, mi risponda entro 30 giorni.
Lei mi risponda,
qui è una chiacchierata ogni volta.
Per quello che so io, ma potrebbe essere smaltito anche attraverso questi rifiuti.
No, non sto contestando il merito, sto contestando la chiacchierata che non ci sta.
Sì, i regolamenti comunali ce ne sono tantissimi in tutta Italia. Io ne vedo qualcuno anche qua da noi, qui vicino, che al primo punto dell'ordine del giorno c'è question time. E quindi, quindi se i regolamenti comunali vengono fatti a colpi di maggioranza, è chiaro che noi ci dobbiamo sempre... O siamo costretti a ricorrere con le emozioni, con le quello che sta più a cuore è che il sindaco si è aperto a qualcosa e al dialogo. E da lei io pregherei di lasciare rispondere il sindaco, che è stato molto più aperto di lei. Non mi permetta, senatore, perché questo non sta né in cielo né in terra.
Votiamo? Scusate, votiamo.
Favorevoli.
Scusa, precisazione. Presidente Barreca ha precisato prima che la maggior quota dell'aumento della TARI viene assorbita dalle attività produttive. Abbiamo cercato di fare in modo di equilibrare rispetto alle utenze familiari. Siccome è facoltà differenziare le tariffe, ed effettivamente applicandole in maniera matematica la tariffa, la maggior quota di incremento si sarebbe avuto per le 80 attività produttive del comune, abbiamo cercato di fare in modo di aumentare, di bilanciare sostanzialmente l'aumento per le famiglie e l'aumento invece per le attività produttive. Grava un po' di più sulle famiglie con aumenti minimi. Cioè si parla di pochi euro, ma questo consente alle attività produttive di risparmiare centinaia di euro.
Ok? Non so come. Quando c'è un aumento, quando... non si parla mai di risparmio, eh?
Di risparmiare sul teorico.
Sì, ma i 30.000
comunque è così. Se volete, le cifre ci sono in comune, per
quello che neanche fare chiarezza, perché quando c'è un aumento, come chi dice, l'inflazione al 2%, che bravi che siamo, l'inflazione al 2% vuol dire che i prezzi aumentano ancora a una velocità minore. Un aumento sulla TARI è un aumento che poi gli avete messi a lui o a lui o a lui, è un aumento.
Va bene, infatti non abbiamo mai negato che
sia un aumento. E noi voteremo contrario.
Va bene, liberi.
Quindi favorevoli, astenuti, contrari, immediata eseguibilità.
Obbligato il consiglio comunale, è obbligato ad approvarla, cioè non è questo, che è una facoltà, può disquisire sul merito, fare spostare, ma è obbligato per legge ad approvarla. Quindi quando sarete in maggioranza voi, farete quello che facciamo noi.
sarà difficile.
È obbligato, se lo fa è obbligato per legge.
Allora vorrei sapere le conseguenze per il nostro voto contrario, se obbligato per legge.
No, no, perché il Consiglio approva, questo è il problema. Quando sarai in maggioranza sarai costretto ad approvare tutto quello che approviamo noi adesso.
Luca Lecomont, se decide di aumentare, il Comune non può fare niente.
Non ho capito, scusa se puoi ripetere.
Se Lecomont fa un aumento...
Ma tutte le società aumentano.
Allora, consigliere Calligaro, da chi è formata l'Ecomont?
Ma cosa c'entra?
No, no, mi risponde, risponde alla mia domanda.
Alto, basta, stop, stop.
Ha fatto lui la domanda.
No, stop, basta, chiuso. Per cortesia, votiamo e finiamo.
Lo dico io dai sindaci.
Bene,
quindi favorevoli all'immediata eseguibilità.
Però per cortesia.
Astenuti e contrari.
Abbiamo detto basta.
Ma se c'è chiuso. C'è qualche riso sotto a tutti, scusa. E dopo ti dice che ci stacci dai su.
Rilassati immediatamente. No,